Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo armadillo@radiopopolare.it per segnalazioni, ragionamenti, critiche, eccetera, complimenti anche. E vi do appuntamento a domani dove, come avete sentito da tutte le parti, siamo alla Palazzina Liberty a celebrare i 100 anni di Dario Fo, 100 anni oggi, Palazzina Liberty che fu in qualche modo riscattata dal degrado in cui versava da decenni, grazie a Dario Fo e a quell'occupazione che venne fatta e al contributo di tantissime persone che, proprio come diceva poco fa Gad Lerner nel notiziario, magari scopavano per terra piuttosto che limavano o sverniciavano le inferriate, insomma una epica impresa collettiva. E devo dirvi che, quindi ci vediamo domani se potrete e vorrete, ma io oggi non posso esentarmi dal celebrare il grandissimo Dario Fo che fece una conferenza stampa il 20 di settembre del 2016 a casa sua e la fece per presentare il suo ultimo libro. Tenete conto che poi Dario morirà il 13 ottobre dello stesso anno, quindi una ventina di giorni dopo, quindi è con grande emozione anche che sono andata a riascoltarmi questo reperto e quindi ve lo propongo perché il libro che presentava Dario Fo era Darwin, ma siamo scimmie da parte di padre o di madre? Il tutto edito da Chiare Lettere e con una striscia, sapete quelli che si mettono sui libri, no? Che aggiungono valore a quello che c'è scritto nella copertina o nella quarta di copertina, che dice così: perché la storia di Darwin? Perché siamo ignoranti, in troppi non sappiamo da dove veniamo e perché. E questo, detto dal Nobel Dario Fo, è un esempio di grande umiltà, ma anche di grande, enorme curiosità, che è una delle cose che fa importante anche lo stare al mondo. E allora eccola qua. Nei giorni scorsi, con una conferenza stampa a casa sua, Dario Fo ha presentato il suo ultimo libro. Si chiama Darwin, ma siamo scimmie da parte di padre o di madre? È edito da Chiare Lettere. E io vi faccio sentire delle parti quasi, insomma, integrali, quelle che riguardano gli animali e l'evoluzionismo, di questa conferenza stampa, niente poco di meno che da Dario Fo.
Dario, tu ci hai in questi anni raccontato grandi artisti e grandi opere d'arte. Ora ci racconti di Darwin. Cosa dobbiamo dedurne? Che forse anche quella del mondo animale è un'opera d'arte?
Certo, io dirò di più, che una delle scoperte straordinarie che Darwin mi ha prodotto, mi ha aiutato a scoprire, faccio il gioco di ripetizione, ecco, qual è precisamente? È il fatto di mostrarti cose che alla vista sono di una semplicità enorme, ma che poi quando tu le studi ti accorgi che sono di un complesso sconvolgente. Per esempio i cavalli. Io prima ancora che di leggere Darwin, sto parlando di 40 anni fa, ho assistito all'arrivo da Alcatraz, dove c'è mio figlio, di un professore che con un gruppo di suoi allievi veniva a visitare non tanto lo spazio, il luogo, ma i cavalli che Jacopo da anni allevava. Erano 40 cavalli e li allevava con un metodo che non ha niente a che vedere con quello che usano da noi, che è fatto molte volte anche di frustate, di insolenze, di urla incredibile. No, il metodo è quello degli indiani, che allevano i propri cavalli parlando con loro, gesticolando, con atti di affetto e con giochi, giocando con i cavalli anche da quando sono piccoli. E poi il cavallo che è piccolo cresce prima ancora del ragazzino e lo alleva, è lui che alleva e allena il proprio cavaliere. Ebbene, grazie a questi cavalli allevati in questo modo, questo professore voleva tentare una terapia, che è quella proprio dovuta al cavallo, che insegna il comportamento al bambino che ha dei problemi piuttosto gravi sul fatto della memoria, sul fatto della difficoltà di parlare. E questa disciplina si chiama ipoterapia. Ho detto bene?
Sì, ipoterapia.
Ecco, allora vedendola in azione dentro questo spazio all'aperto e vedendo i cavalli che quasi subito, guardandosi intorno, questi bambini li riconoscono, capiscono che cosa è qual è il loro problema, per come si avvicinano con la dolcezza che hanno nei loro gesti, il modo di mettersi a loro agio e di dimostrare subito gesti affettuosi verso il bambino. E il bambino prende queste azioni, queste gestualità, questi modi e li capisce e parla con il cavallo, non parla con le parole, certo, ma con qualcosa che noi non vediamo,
sì,
attraverso un'elettricità, un'aria, uno svolgimento segreto, non so. Fatto sta che fra di loro nasce un dialogo e stanno insieme. E quando il giorno dopo c'è la ripresa della terapia e il cavallo vede arrivare il bambino, il suo amico, gli va incontro e fa cose strane, si mette in ginocchio, si lascia andare per terra, si tira in piedi, fa il pagliaccio, e l'altro, il bambino, ride e salta addosso al cavallo e gioca anche lui. E in un caso che mi ha destato meraviglia a dir poco, ho sentito il bambino parlare. Tre parole, ma era un bambino che non avevo mai sentito esprimersi con un suono. E allora sempre di più in fondo vado a dirmi che il mistero del creato è di gran lunga più vasto e impossibile di quello che noi pensiamo. E dobbiamo studiarlo. Ma Darwin non si è preoccupato nella sua teoria di fare leggi, regole e soprattutto mettere giù un plafond da seguire e dentro il quale rimanere in assoluto? La sua forza è sempre stata, lo dicevo prima, il dubbio, il fatto di non essere sicuri, il tentare ancora di provare l'esattezza delle sue intuizioni. Ed è morto continuando a fare ricerche, ricerche in campi che erano imprevedibili, che so io, a un certo punto si è messo a studiare il comportamento di certi fiori che catturano degli insetti e li ingessano, li tengono lì bloccati e a un certo punto li divorano e poi divorano degli altri ancora più grandi e poi si chiudono e si rifiutano di sbranare altri insetti sputandoli fuori. Allora tutto questo comportamento da dove viene, cosa serve? E quando tu hai addirittura un insetto favoloso nel suo colore, nel suo modo di muoversi, che si trasforma in un volatile, un insetto che vola, bello, e si trasforma, oppure l'altra cosa, cioè è l'insetto che vola che si trasforma in un fiore splendido. E allora tu vedi che c'è il maschio, o in casi casi anche la femmina, ma sempre il maschio che parte per primo, che va buttandosi su quel fiore convinto che sia la femmina della sua razza e ci fa l'amore. E poi ci lascia lì tutto quello che è impossibile, ma si prende tutti i segni da portare in un altro fiore, o meglio, di un altro insetto, e fecondarlo. Allora, c'è da andare fuori di testa. Tutte queste follie, queste rappresentazioni di magia, ebbene io me le sono sentite uno dietro l'altra. Alcune le conoscevo già, ma le lasciavo lì, perché non mi interessava impazzire, cioè, sono le stranezze della natura. No, poi invece se vai a studiare capisci bene che c'è tutto un progetto e che tutto è fatto con l'intento di sviluppare una metamorfosi completa che poi si unisce ad altri insetti, ad altre piante, ad altri esseri viventi. Io sono continuamente stupito e la mia gioia è vedere soprattutto la gente che viene e che ha il mio stesso stupore, soprattutto i ragazzini. Ai ragazzini veramente non mi mollano più. Infatti stavo dicendo che mi tranquillizzavo un po', notando, poi chiedendo, informandomi, facendo inchieste, che l'ignoranza era una cosa proprio rovesciata a tonnellate, invece del vaso di Pandora abbiamo un rovescio, dove invece di trovare dentro le cose meravigliose del creato troviamo soltanto dei sassi obliqui e piuttosto puzzolenti.
C'è speranza per un'evoluzione anche nella politica?
Beh, quella è la più difficile. Darwin infatti l'ha evitata. Si è buttato però Darwin, voglio ricordare, che il suo primo libro non l'ha dedicato alla metamorfosi e a questo straordinario momento, diciamo, di magia che ha trovato nelle sue ricerche, ma ha cercato di dare la dimostrazione a un'Inghilterra, a un mondo che in quel momento stava organizzandosi brutalmente per la tratta dei neri, degli schiavi neri, a smetterla e soprattutto fare in modo che lo Stato di Inghilterra facesse sul serio e mettesse in campo, meglio dire, in mare delle navi per abbattere e soprattutto distruggere tutto il mercato che dall'Africa andava nelle Americhe e nell'Asia in cui si muovevano migliaia, centinaia di migliaia, milioni di schiavi. Lui l'ha fatto per dimostrare che il gioco infame, ipocrita, per cui si diceva i neri sono degli animali, quindi non stiamo lì a discutere se possiamo trattarli e sfruttarli senza pagarli e poi se scappano li becchiamo, li mettiamo in catene e magari ne impicchiamo qualcuno e via dicendo. E soprattutto distruggiamo le loro terre e li sfruttiamo e li portiamo via quella che è roba sua. No, con la scusa che sono animali. No, io vi voglio dimostrare che i neri sono uomini come noi, sono esseri umani in certi casi, anzi spesso, molto più intelligenti, e sono loro che hanno cominciato a inventare e scoprire cose essenziali per la nostra vita, soprattutto quella collettiva. E così avanti nel ricercare troviamo il perché e come perde il pelo la donna stando nell'acqua, nel periodo in cui vive completamente nell'acqua, e i bambini che nascono addirittura nuotano dentro l'acqua respirando in una forma strana e poi urlano quando escono dall'acqua perché c'è uno shock che li prende ed è quello di dover respirare con i polmoni. Tutto questo naturalmente per me è stato una botta terribile, una botta di meraviglia, di stupore e soprattutto di coscienza sempre di essere ancora ignorante. Più si va avanti, più sballa ogni cosa, perché tu andando avanti scopri che non è vero che noi siamo nati nell'Eufrate e soprattutto fra due fiumi e che eravamo bianchi di pelle, eccetera, eccetera, come erano gli ebrei e come lo sono ancora, ma noi siamo nati molto, molti secoli prima, addirittura 2 milioni di secoli prima, in piena Africa, nel centro dell'Africa. E naturalmente eravamo neri. Allora Adamo ed Eva scopriamo che sono neri, che sono nati milioni di anni prima e soprattutto che Dio, essendo il padre che ha creato questi due esseri neri, è a sua volta nero. E allora io mi permetto in questo caso di cantare una vecchia canzone napoletana. Nero come santo Dio, ti sono con tuo padre sei. E tu che chi sei di fedia, figlia mia, 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 nira sì. Nira, la figlia che bandira, tu santo introdotto di che ha detto che non mondo non ha vedere. La verità, qual è? Sì, nira, nira sì, nira come padre tuo, santissimo lassù, che nero.
Bravissimo. Bravo, bravo.
Va bene. Il gioco lì è evidentemente quello di satireggiare, sfottere e mettere in imbarazzo. Noi siamo scimmie, eravamo scimmie, da parte di madre e di padre, se vogliamo la risposta, e anche di un cugino che passava di lì. Qui io vado in uno stupore continuo, vado trovando delle storie che mi sono... la cosa è questa, importante da sottolineare, e sarà successo anche a voi, cioè noi ci meravigliamo davanti a certi fatti. Che so io, per esempio, avrete visto un documentario che è stato dato molte volte in televisione, quello di una massa di pesci piccoli che di colpo a un segnale particolare si mettono in agitazione E che cos'è che li ha agitato? Sta arrivando un pesce enorme, una voracità incredibile, e centinaia, migliaia di questi piccoli pesci rischiano di essere sbranati, ma di colpo ecco il miracolo, la meraviglia. Tutti questi pesci si mettono in ordine fino a costruire l'immagine di un enorme pesce, molto più grande di quello che sta attaccando. Ma la cosa incredibile è che non ci sono scontri bailamme, uno dentro l'altro che non sanno dove andare, no, precisi come una macchina di geometria assoluta che sarebbe piaciuta a Leonardo. Ecco che tutti hanno il proprio posto, A31, 24, 60, 12, 42, 20, con una precisione si mettono in quel punto e agiscono diversamente. Ci sono quelle che fanno naturalmente movimenti come le pinne, ecco, alcuni che recitano la pinna, poi ci sono quelli che recitano la bocca, chi recita i denti, chi recita gli occhi, chi recita la membrana, la coda, e tutti quanti insieme si muovono verso il pesce che sta arrivando. Con la bocca spalancata, ma subito il pesce si accorge che quello è troppo grande per lui e allora fugge. Il pesce vero fugge davanti alla finzione. Ma come si sono messi d'accordo? Come arrivano? Chi dirige? Chi è il grande maestro che dice te laggiù, là, tu sotto, tu di cosa? No, ve le fanno. No! Si è saputo che addirittura ci sono dei piccoli pesci che è la prima volta che fanno, che giocano a questo rito veramente di salvamento. E allora questo veramente fa andare in strambola. Questi animali nascono già con una memoria, sono già allenati e indicati, hanno già un programma, sanno già dove muoversi e come muoversi, come agire, come essere presenti e soprattutto come sviluppare questo fenomeno, questa deformazione, questa metamorfosi. E chi gliel'ha insegnato? Non si sa. Da dove viene? Da una memoria. Tutti nascono con una memoria precisa, un programma esatto, e lo mettono in azione. È lì che salta tutto l'ensemble. Allora capisci che Darwin, con la sua teoria, ha previsto anche quello che sarebbe stato inventato dopo. E qui è lo stupore che mi ha portato ad andare fino in fondo. Io mi sono reso conto di essere un ignorante. Ma proprio un ignorante abissale, non conoscevo delle cose fondamentali e non potevo neanche capire la dimensione di quello che Darwin col suo intuito riusciva a portare avanti, se non conoscevo tutto il moto che era parte della ricerca. Prima di tutto ho scoperto che Darwin non lavorava da solo, ma comunicava con migliaia e migliaia di persone con le quali aveva questo rapporto di informazione, e grazie a queste informazioni, per esempio, ha scoperto il fenomeno più grande, più importante, quello che lo porta ad accorgersi che nel corpo, piccolo corpo dell'uomo che sta nascendo, ci sono dei misteri incredibili, dei messaggi. Allora il messaggio principale, per esempio, sono certe colonne di incisione che sono vicino alla gola e che sono le branchie. In verità ci hanno lasciato il segno delle branchie, noi prima di essere umani o appena dopo, non so, nei milioni di anni prima che noi diventassimo umani, ebbene noi eravamo pesci. E sapevamo anche volare perché abbiamo i segni delle nostre ali, volevamo nel cielo e poi avevamo la possibilità di camminare e di prendere, per esempio, afferrare con i piedi. Infatti nasciamo che abbiamo i segni ancora, la forma prima, poco prima di nascere, e poi scompare, come scompaiono tutti gli altri segni, abbiamo il piede a forma di mano, e poi piano piano si rovescia e diventa il piede che noi abbiamo. Così il ventre, noi abbiamo nel nostro ventre un segno incredibile, cioè abbiamo le uova già pronte anche nel maschio per produrre. Quindi abbiamo la memoria di certi esseri viventi che da solo, da maschio, producono la stirpe, la continuità della loro razza. Così come abbiamo dei segni veramente paradossali nelle orecchie. Noi muoviamo le orecchie, ci sono ogni giorno che facciamo lo spettacolo, ci rivolgiamo al pubblico, con i ragazzi è una pacchia, con tutti quanti che dicono: io li muovo il sinistro, il destro, al di fuori, e non soltanto, ma ho le punte qua. Ecco, che cosa sono questi? Sono i segni della memoria di quando eravamo cani, di quando eravamo cavalli e altri animali, che avevano bisogno di sentir bene sempre tutto intorno mentre si muovevano, specie se rischiavano di essere divorati da bestie feroci.
Dario, io faccio da 3 anni una trasmissione che si chiama Considera l'armadillo, noi e altri animali. Alla fine ai miei ospiti chiedo sempre: ma se tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere? Dario Fo, che animale avrebbe voluto essere?
Prima di tutto, te l'ho detto prima, la meraviglia è che noi oggi sappiamo che abbiamo percorso la vita di altri animali in altre epoche, in altri tempi, milioni di anni fa, e che dentro questa vita noi abbiamo campato e abbiamo prodotto, e abbiamo, forse siamo stati anche padri, madri di esseri diversi. Abbiamo girato dappertutto, abbiamo spaziato in animali appunto che volavano, quelli che stavano nell'acqua, di forme e valori diversi, quelli che correvano, quelli che sbranavano i più deboli e quelli che erano costretti a lasciarsi sbranare. Quindi ho un po' di confusione a scegliere. Se poi mi capita di scegliere un animale che ha una vita da cane, pur essendo un cavallo.
Quindi la lasciamo così.
Sì.
Grazie.
Andiamo alla fiora, come si dice, andiamo a caso.
Ed era la conferenza stampa di Dario Fo il 20 settembre del 2016 per la presentazione del suo libro Darwin, ma siamo scimmie da parte di madre, di padre o di madre. Come avete sentito, una lettura darwiniana con molta licenza poetica. E questo era l'omaggio di Considera l'armadillo a Dario Fo, che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Mi spiace lasciarvi con la notizia battuta qualche minuto fa sulla morte di Gino Paoli. E fatemi, questa è una questione tutta personale, dedicare questa puntata a Flo, che non c'è più da ieri. Ciao!